fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Ancora negli occhi la storica giornata di ieri ai giochi di Tokyo con il duo Tamberi-Jacobs. Oggi è arrivata la medaglia d'argento per Vanessa Ferrari, argento che però vale oro. Ma casa Juventus, oggi è anche il giorno degli rientri, degli ultimi rientri, soprattutto dei campioni d'Europa e degli ultimi sudamericani. Bentancur, ricordiamo, era già tornato. Intanto sul fronte del mercato, ennesima settimana che potrebbe essere la svolta almeno per Locatelli, Caio Jorge e forse chissà anche Pjanic. Ben trovati da Quintiliano Giampietro, fuori di Juve del 2 agosto, 15.06. Saluto e ringrazio già da adesso, ma lo farò anche alla fine, Federico Rossi.
Dirige l'orchestra il maestro Federico Rossi.
Tra poco, come ogni lunedì, avremo Andrea Bosco per un punto sulla situazione juventina, ma anche per riparlare un po' di quello che è accaduto ieri, perché ragazzi, credo che ieri sia stata una delle, se non la giornata più importante per lo sport italiano. Noi siamo dei calciofili, amiamo il calcio, amiamo la Juventus, ma ieri è successo qualcosa di clamoroso. In 11 minuti due medaglie d'oro, delle quali una salto in alto, ma un'altra, soprattutto questa, nella gara regina, 100 metri con Jacobs. Però andiamo in casa Juventus. Oggi sono rientrati tutti i campioni d'Europa, in primis occhi puntati su Chiellini. Perché? Perché Chiellini già oggi potrebbe prolungare il contratto, malgrado qualcuno avesse dei dubbi, li aveva un po' sciolti il presidente Andrea Agnelli. Probabilmente, peraltro, il capitano potrebbe firmare un biennale, perché per avvicinarsi, perché lui vuole concludere la carriera, io pensavo, con gli europei, invece lui addirittura vuole puntare, ma giustamente, se sta bene, a Qatar 2022. Quindi potrebbe esserci o un biennale oppure un anno con diritto per il secondo. Ma abbiamo già collegato con noi, lo saluto, lo ringrazio, lo abbraccio virtualmente, Andrea Bosco. Ciao Andrea.
Buongiorno Quintiliano, buongiorno agli ascoltatori.
Buongiorno, nel tuo sottobosco, carissimissimo Andrea. Allora, facciamo una cosa, dopo parliamo di calcio, però con un uomo di sport e di cultura come te ti faccio subito una domanda. Secondo te ieri, gli 11 minuti di ieri, sono stati i più importanti della storia dello sport italiano?
Certamente tra i più importanti dello sport italiano. Alle Olimpiadi la gara sovrana sono i 100 metri piani. Vincere i 100 metri piani è vincere l'Olimpiade. Ci è riuscito un italiano, Jacobs. Mi fa ridere quando sento scrivere un nuovo italiano. No, un italiano e basta. Ci sono vari tipi di razzismo. Quello schifoso che ti dice che non ci sono neri italiani, e poi quello di supporto che arriva sempre a, come dire, a distinguere, avete visto, allora no, sono italiani e basta, sono persone, sono guarda, una volta era meglio di adesso, la società si è incattivita. Io ho studiato in un istituto, diciamo pure era un collegio, e avevo un compagno che era nato a Tripoli, suo papà era italiano, sua mamma era magrebina. Qualcuno lo chiamava Tripoli, ma non per offenderlo, così come a me chiamavano Venezia o a uno di Roma lo chiamavano Roma. In realtà lo chiamavamo poi in altri due modi: LM, dalla marca delle sigarette che sfumava al cesso senza farsi scoprire, e lui era un grandissimo atleta, giocava a basket, ma non la metteva in una casa, ma non c'era rimbalzo offensivo o difensivo che non riuscisse a prendere, era un'elevazione pazzesca. E poi lo chiamavamo pokerissimo perché era di un'abilità mostruosa a manipolare le carte, proprio a fare le cose la Silvan, no? Tanto che il sospetto era che barasse. Ogni tanto lo diceva, ma come fai sempre a vincere? Lo diceva Baro. Non era vero, perché gli piaceva molto scherzare, ma questo per dirti, ma io non mi sono mai accorto che la sua pelle fosse un po' diversa di colore dalla mia o da quella dei miei compagni. Quindi, italiani. Italiani.
Ma lui lo rivendica peraltro, Andrea, io sono italiano, punto, perché la storia non so se tutti la conoscano.
Ma sono gli altri che hanno dei problemi. Sono quelli che scrivono certe cose e dicono certe cose che hanno dei problemi. Prima di tutto è una persona, secondo è un grandissimo atleta, terzo ha la nazionalità italiana anche se ha un nome statunitense. Ma chi se ne frega, cioè, ma io veramente quando sento certe cose mi dico, vabbè, la gente è malata, ha bisogno di uno specialista bravo, perché, quindi sì, è stato uno dei momenti più entusiasmanti della storia dello sport, due storie diverse, quella di Jacobs, perché ripeto, ha vinto i 100 metri, cioè la gara regina. E Jimbo Tamberi, perché dopo quello che aveva passato a livello di infortunio, c'era cioè una forza, una determinazione, una capacità mentale mostruosa per arrivare a quel punto. E ti devo dire, l'abbraccio con il suo amico avversario del Qatar, col quale ha condiviso l'oro, che sono messi d'accordo, cioè sì, il giudice gli ha detto cosa volete fare, volete continuare, e loro hanno detto no, lo dividiamo, è una delle immagini più belle in assoluto che io abbia visto nello sport. Loro abbraccio, nella storia dello sport, perché è una cosa che si vedrà per decenni a venire e che dimostra quanto lo sport possa fratellare, eccetera. Anche perché Tamberi poi subito dopo è stato onesto, ha detto il più grande è lui,
il
più bravo è lui, e questo veramente è una roba che veramente mi ha emozionato non da poco.
Anche a me, peraltro aggiungo io, per chi non lo sapesse, che il Qatar Yoda, che ovviamente è più forte di tutti, nel momento in cui Tamberi si
infortuna, aveva avuto anche lui un infortunio simile.
Esatto. E nel momento in cui Tamberi era veramente, tra virgolette, depresso, l'ho raccontato Tamberi, perché per l'infortunio aveva quasi deciso, o comunque aveva il timore che non potesse più fare il salto in alto, proprio lui, il Qatariota, gli disse devi continuare. Quindi è una bella immagine, sono d'accordo con te. Andrea, passiamo alle cose di casa Juve. Volevo cominciare e partire, intanto oggi sostanzialmente tutta la classe è rientrata, diciamo così. In particolare volevo focalizzarmi e chiedere anche un po' ai nostri amici da casa, Chiellini, che oggi stesso dovrebbe firmare il prolungamento. Qualcuno aveva dei dubbi, poi il presidente Agnelli ha detto ma cercate di informarvi prima di scrivere. Si profila o un biennale, Andrea, o il contratto di un anno con opzione per il secondo, perché se lui dovesse star bene, ovviamente punterebbe anche a Qatar 2022, ai mondiali. Intanto chiedo ai nostri amici se secondo voi è giusto, se non addirittura doveroso, questo prolungamento addirittura biennale rispetto a qualche, ripeto, timore che si aveva sul futuro del capitano. Dimmi la tua.
Beh, dopo l'europeo che ha fatto, mi sembra minimo. E poi lo prolungano di un anno, di due anni, ha poca importanza, perché quando Chiellini deciderà di smettere un posto nella Juventus lo troverà sempre, una scrivania la troverà sempre, un ruolo lo troverà sempre. Questa è la mia convinzione. Per quello che riguarda il prolungamento, è giusto che nella sua ambizione, un giocatore tende sempre a spostare in là, no? Il giorno dell'addio, e quindi è giusto che nella sua testa ci sia come obiettivo i mondiali del Qatar. Detto questo, prolungando deve essere consapevole lui, deve essere consapevole il dirigente della Juventus che lì non può giocare 60 partite all'anno, ne gioca 25-30, è già grasso che cola, ma preservato per le partite importanti, perché Chiellini è uno che ancora oggi fa la differenza come pochi altri centrali difensivi.
Poi, secondo punto, Andrea, l'avevamo detto anche tu, ti eri espresso sabato durante due in bianconero, sabato prima del match amichevole contro il Monza, e avevi detto: a me questa storia di Locatelli sta un po' stufando. Ora ti chiedo, e chiedo anche ai nostri amici, quindi primo, diciamo così, quesito, giusto prolungare per Chiellini uno o due anni, doveroso, se non addirittura 340-54-25-324, e secondo, se foste la Juventus, e poi voglio che mi rispondi anche tu, Andrea, dareste una sorta di deadline al Sassuolo? Oppure la Juventus è incastrata, incaglionata nell'acquisto di questo ragazzo, che secondo me alla fine vestirà il bianconero, però effettivamente hai ragione, si sta prolungando un po' troppo. Quindi voi, se foste la Juventus, direste al Sassuolo entro mercoledì o accetti questo oppure addio? Tu, Andrea, cosa faresti?
Intanto la deadline la devono dare a Cristiano Ronaldo. Deve finire questa incertezza sul suo futuro, perché la presenza o meno di Cristiano Ronaldo condiziona inevitabilmente tutto il mercato della Juventus, e manca poco ormai alla fine del mercato, quindi sarà importante soprattutto questo. Secondo luogo, sarebbe il caso che la Juventus dicesse al Sassuolo: sentite, noi arriviamo fino a questo punto, che da quello che ho capito più o meno con il bonus sono 30 milioni,
sì,
esatto. Sassuolo ne vuole 40 e la Juventus non glieli dà, tenendo conto che il giocatore vuole la Juventus, tenendo conto che il suo contratto scade nel 2023, magari la Juventus decide di rinviare l'ingaggio di Locatelli più avanti, quando magari avrà un costo diverso e necessariamente il Sassuolo dovrà sottostare a condizioni diverse. Detto questo, ripeto, la cosa sta andando avanti da oltre un mese e mezzo, quasi due mesi, e sta diventando stucchevole come immagine, sia per il Sassuolo sia
che per la Juve. Esatto.
Sassuolo non ha necessità di vendere, e visto che il giocatore è di sua proprietà, è lui che fa il prezzo, e questo è assolutamente non solo ragionevole ma è logico. Però se la Juventus più di tanto non vuole spendere, è inutile andare, no, a tirare fuori sangue dal muro, come dice il proverbio. Andate su un altro obiettivo, magari provate ad andare su quel Gravenberg, che non si capisce perché sia uscito dai vostri radar, e viceversa, è un giocatore, ripeto, lo riconfermo, lo ridico, nel quale non io, l'altro giorno su un'intervista a Tutto Sport, Ariedo Braida, che non mi sembra l'ultimo arrivato, ha detto: un giovane per il futuro, Gravenberg.
Allora aggiungo questa, ecco, mi ha dato un assist Andrea, perché io lo sapevo, nel caso in cui quindi la Juve, se voi foste d'accordo nel dare la deadline, saltasse, diciamo così, l'affare Locatelli, amici da casa, voi su chi andreste, per esempio Gravenberg, fermo restando, caro Andrea, che sembra che Cherubini debba incontrare Ramadani, che è l'agente di Pjanic, che arriverebbe ovviamente a prescindere da Locatelli?
Io devo dire la verità, capisco che ci possa essere un'opportunità, capisco che Barcellona magari regali, come ho letto, il cartellino a Pjanic. Cioè, sempre va tenuto conto che Piani prende 8 milioni all'anno al Barcellona. Capisco tutto. Mi sembra comunque che a livello di immagine la Juventus farebbe una pessima figura, perché Piani è ceduto in cambio di Arthur. È già una brutta figura far tornare Piani. Magari io mi sbaglio e Piani con Allegri potrebbe tornare ai fasti che conosciamo. Dal mio punto di vista, far tornare Piani non è una bella bossa mediatica,
sarebbe un'altra ammissione di un errore, evidentemente, però è Allegri che lo vorrebbe, ecco, questo è anche un elemento non trascurabile.
Sì, ripeto, magari con Allegri Piani fa una stagione meravigliosa, torna ai livelli che conosciamo. Al Barcellona ha fatto più tribuna che panchina, non dico campo, al Barcellona ha fatto più tribuna che panchina. Il motivo ci sarà, non credo che Koeman sia un pazzo, no? Non lo so il perché, bisognerebbe essere dentro le dinamiche del Barcellona e dello stato di salute di forma di Pjanic. Io mi limito a dire, ed è il mio punto di vista, magari mi sbaglio, che da un punto di vista strettamente mediatico il ritorno di Pjanic alla Juventus non mi sembra una bella mossa.
Mentre io pensavo, pensa Andrea, credevo che Locatelli fosse il primo acquisto, ancora può esserlo, di questa nuova Juventus, invece potrebbe esserlo questo ragazzo, Caio Jorge. Insomma, 19 anni, alla fine la Juventus non spenderebbe tanti soldi, avrebbe comunque un giocatore di prospettiva che però già potrebbe essere pronto, no? Se dovesse sostituire in alcune gare, per esempio Morata o Ronaldo, anche perché è un giocatore, un attaccante moderno. Comunque potrebbe essere un ottimo investimento questo.
Allora, con i prezzi che girano, se Caio Jorge è il giocatore che ci viene descritto, io francamente non so darti una risposta, perché più che vedere delle cose su YouTube, ma sai, su YouTube non è che vedi, su YouTube ti impongono determinate sequenze ripetute, delle cose migliori, eccetera. Mi sembra un giocatore comunque che abbia tecnica, capacità di difendere il pallone, capacità anche di darlo ai compagni. Non mi pare che sia un grande goleador, non mi pare che sia un grande finalizzatore,
no.
ma questo significa poco, perché comunque mi pare che sia un centravanti di ruolo, molto tecnico, molto capace di giocare anche in appoggio alla squadra, non un uomo d'area. Sai, bisogna vedere, perché un conto è giocare nel campionato brasiliano, tra l'altro è molto giovane, è un conto è giocare
in Italia,
un campionato europeo, soprattutto giocare in Italia con le difese italiane, che non sono più quelle di una volta, ma comunque sono difese, diciamo così, toste. E speriamo bene, certamente con i prezzi che corrono, se l'investimento è quello che ho letto, cioè di 4 milioni, va bene, perché con 4 milioni non prendi neanche un Primavera adesso.
Sì. Luca ti chiede, Andrea, se tu fossi Cherubini, proveresti il colpo che sì, visto che ancora non ha rinnovato con il Milan, e proveresti invece che acquistare Pjanic a prendere Isco, anche se sono due giocatori diversi?
Il colpo che sì lo prenderei in considerazione subito, tutta la vita, forse possibile, perché che sì ha dimostrato di essere un giocatore importantissimo, che ha cambiato letteralmente il Milan. Non credo che il Milan se ne voglia privare, non credo che si voglia lasciare il Milan, poi tutto è possibile considerato che non l'ha ancora rinnovato. Non prenderei viceversa Isco, che mi sembra un giocatore che un paio di stagioni è scomparso dai radar, diffido sempre dei giocatori che il Real Madrid congeda, in qualche motivo c'è sempre. Anche se è vero che in questo momento anche il Real Madrid ha qualche difficoltà economica, quindi deve fare cassa. Devo dire che per il ruolo che interpreta Isco non vedo dove nell'attuale Juventus potrebbe trovare collocazione. La Juventus ha già Dybala e sarà già difficile trovare una collocazione a Dybala, se poi Allegri volesse mai far giocare contemporaneamente Chiesa, Morata e Ronaldo. Quindi Isco no, per i motivi che ho detto.
L'ultima, Andrea, io ho letto il tuo sottobosco, però per chi non l'avesse letto, rispetto al test, al trofeo Berlusconi contro il Monza, tu hai nominato tre gioiellini, quindi ti chiedo chi dei giovani promuovi e secondo te può stare stabilmente in prima squadra, ovviamente non titolare, però comunque si può aggregare stabilmente in prima squadra, e chi ti ha impressionato dei vecchi, tra virgolette, cioè chi hai trovato in forma?
Allora, dei vecchi più in forma l'ho trovato De Sciglia. Calcio estivo significa poco, proprio calcio estivo è il calcio delle illusioni, però diciamo che due indizi cominciano a fare una quasi prova, nel senso che De Sciglio mi era piaciuto con il Cesena, mi è piaciuto contro il Monza, mi è sembrato veramente convinto, tonico, capace di occupare il campo e di essere concentrato in marcatura. Quindi se queste sono le premesse, bentornato De Sciglio. Tra l'altro De Sciglio è un uomo di Allegri, quindi esatto. Immagino che Allegri sarà contento. Per quanto riguarda i giovani, il più pronto mi pare questo Ranocchia, e non solo per il bellissimo gol che ha segnato, ma perché sta in campo con una personalità da veterano. Mi è piaciuto tantissimo anche Fagioli, che ha delle movenze alla Modric, ha fatto bene lo spezzone di partita che gli è stato concesso. È un giocatore diverso da Ranocchia, però loro due potrebbero essere veramente il futuro della Juventus, ovviamente devono confermarsi. Poi c'è questo Sulé che ha delle giocate alla Dybala, è un po' acerbo, però certamente ha, come dire, una valenza tecnica molto, molto elevata, insomma. Quindi anche lui è un giocatore che si è fatto piacevolmente notare. Dopodiché ho letto che ho sentito Allegri dire che a lui è piaciuto Ramsey davanti alla difesa, a me per niente.
Quindi secondo te è una strategia barra provocazione? Anche no, per mettere pressione, che ne so.
Per come ho imparato a conoscere Allegri, non è uno che, come dire, fa dei puffinganni, tanto per usare un'espressione che piaceva tanto a mia figlia quando era bambina, considerato che guardava i puffi. E quindi non credo. Credo che nella sua testa veramente cerchi, come dire, l'ennesimo coniglio tirato fuori dal cilindro, e così come abbassò Pjanic a suo tempo,
esatto,
di quasi trequartista a quello di playmaker, voglia provare a farlo con Ramsey. Quale Ramsey? Sicuramente ha linee geometriche e capacità di vedere il gioco. Non so quanto a lui piaccia quella posizione. Allegri gli ha detto: guarda, che in quella posizione tra l'altro si corre di meno, e quindi magari voleva dirgli anche: magari sei meno soggetto a infortuni, che è la cosa più importante per un giocatore come Ramsey, che ha avuto tanti problemi fisici anche da quando è arrivato alla Juventus. Però se tu hai Ramsey che ti fa il playmaker davanti alla difesa, e beh, devi averne due a mezz'aria che siano belli tosti.
Esatto.
Diciamo che potrebbe essere Bentancur e Rabiot. Rabiot deve convincersi a fare delle cose che non fa. Rabiot deve convincersi a imparare a giocare al calcio, perché Rabiot non sa giocare al calcio, è un istintivo che gioca a un altro sport. Però se si convince e si impara a giocare al calcio, può diventare un giocatore importante, perché ha il fisico, ha la tecnica, ha il tiro, ha l'altezza, però deve imparare a giocare al calcio, cosa che a mio avviso latita un poco in Rabiot.
Andrea, un sì o no veramente, prima di salutarti, secondo te, perché più di qualche amico ci scrive, secondo te riuscirà Allegri, ammesso che sia un suo obiettivo, a convincere Ronaldo a giocare centravanti?
No, non ci riuscirà.
Infatti,
e non credo nemmeno che sia nella testa di Allegri far giocare Ronaldo centravanti. Ronaldo offre il meglio quando parte da sinistra, si accentra e tira di destro. Credo che Allegri farà un'altra cosa che né Pirlo né Sarri hanno mai fatto e mai considerato: metterà Ronaldo nelle condizioni di fare quello che sa fare meglio, e cioè giocare in contropiede. Cioè, Ronaldo in contropiede è sempre stato devastante. Non so come metterà giù la Juventus, francamente mi incuriosisce molto.
Anche a me,
posso ipotizzare che rinunci inizialmente a Morata, faccia giocare Chiesa a largo a destra, Dybala un po' dietro, in una posizione a falso 9, da quasi falso 9, e Ronaldo sulla sua mattonella di sinistra, che poi si accende. Certamente disporrà il resto della squadra in maniera tale da poter snellire il gioco, già si è visto in queste due amichevoli le indicazioni che ha dato, in maniera tale da poter sfruttare il contropiede nel quale, certo, Ronaldo è maestro e nel quale ha segnato valanghe di gol.
Ne ha segnate
anche con i calci liquidi e i Sarri Ball, cioè che non è si adattassero al meglio alle sue caratteristiche. Però insomma, se lo metti in condizione di fare quello che sa fare meglio, Ronaldo diventa un'arma letale.
Non c'è dubbio, grazie mille Andrea, grazie e buona giornata.
Grazie a te, buona giornata e buona giornata agli
ascoltatori. Ciao, grazie Andrea. Ciao. Bosco, allora, prima della pausa, vi ricordo 340-54-253-24, se foste la Juventus dareste una deadline al Sassuolo, cioè entro il mi devi, vuoi accettare i miei 30 milioni, altrimenti salta tutto. Nel caso in cui saltasse l'affare Locatelli, chi prendereste? Bakayoko, Gravenberg, diteci un po' la vostra e poi vi darò un altro piccolo indizio per un altro mini quesito, diciamo così.
Fuori di Juve.
Tra poco andremo alla Continassa, dove c'è il nostro Camillo De Michelis, per capire a che punto è la giornata dei nostri ragazzi, soprattutto di quelli arrivati oggi, campioni d'Europa, in particolare Chiellini, che, lo ripeto, potrebbe prolungare oggi stesso il contratto con la Juventus. Si parla, e questo è l'altro tema del quesito, si parla o del contratto di un anno o biennale o un anno con opzione per il secondo. Quindi anche in questo caso vi chiedo, perché io, quando qualcuno metteva in dubbio, no? Erano uscite delle voci secondo cui c'era la difficoltà della Juventus di prolungare Chiellini, eccetera, tanto ha risposto il presidente Andrea Agnelli, ricorderete, dicendo informatevi prima di scrivere, ma per me è scontato che uno come Chiellini rinnovi, e quindi vi chiedo, secondo voi è giusto prolungargli di 2 anni, perché lui vorrebbe poi concludere, sempre che il fisico glielo permetta, la carriera con i mondiali Qatar 2022, e secondo voi è giusto rinnovare, addirittura doveroso, no? Oppure qualcuno pensa che possa essere un rischio, visto che lui ogni tanto si infortuna? Io credo, per esempio, che intanto sia scontato prolungare a Chiellini. Io glielo farei addirittura, se lui volesse, di 2 anni per portarlo a Qatar 2022, e gli preparerei, ammesso che già non lo fosse, una scrivania negli uffici della Continassa. Ma a proposito di Continassa, ci colleghiamo col quartier generale bianconero, dove c'è per noi turnover, dopo Simone, c'è Camillo De Michelis. Ciao Cami.
Ciao Quintiliano, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Allora Camillo, oggi giornata dei rientri, la classe ormai è completa?
La classe è al completo, ma è una giornata dove c'è stato un falso allarme, perché aspettavamo le visite mediche di tutti i giocatori che devono rientrare, e non è stato così, perché non ci sono state visite mediche, sono rientrati intorno a mezzogiorno, sono arrivati intorno a mezzogiorno quasi tutti i giocatori che dovevano aggregarsi, quindi il primo è stato Alexandro, poi è arrivato Bonucci, Bernardeschi, Quadrado, Danilo, insomma sono arrivati tutti, percorso diverso invece per Giorgio Chiellini, che è passato prima dalla sede a firmare il contratto e poi è arrivato alla Continassa da capitano, è stato il primo, ma doveva fare qualcosa di diverso, che era sicuramente quello di firmare il contratto che lo legherà alla Juventus. Adesso bisognerà capire la lunghezza di questo contratto, infatti. Se sarà uno più opzione o addirittura di 2 anni di contratto per Giorgio Chiellini.
L'importante è che intanto resti, ed è quello, io lo davo per scontato, ho chiesto infatti ai nostri amici se secondo loro è giusto rinnovare per uno più opzione o due addirittura. Io gli farei, secondo me con uno come Chiellini non dovrebbero esserci problemi, anzi, come forse tu avrai sentito, per me già è pronta una scrivania da dirigente, perché lui di fatto già lo è dirigente, e questo è un mio pensiero. Allora, capitolo mercato, Camillo, per l'ennesima volta diciamo, settimana fosse decisiva, per io pensavo che Locatelli fosse il primo acquisto dell'Allegri Bis, ma
non sarà, o quantomeno bisognerà capire se oggi ci sarà un ulteriore contatto tra il Sassuolo e la Juventus. Diciamo che stamattina con Simone abbiamo preso questa decisione durante Social Club di non dire più settimana decisiva.
Bravo.
Perché qua stiamo parlando di un anno pieno, anche qualcosina in più per quanto riguarda Locatelli. La distanza è ampia, Quintiliano,
sì.
È molto più ampia di quanto non si pensasse, perché ci sono intorno ai 10 milioni di euro di distanza tra domanda e offerta della Juventus, e la Juventus non ha intenzione di aumentare questa offerta. Le parole di Pavel Nedved sono state chiare nel pre-Monza, non ha questa voglia di aumentare l'offerta, probabilmente forse si lavorerà su, o magari qualcosa in più dal punto di vista della rivendita futura, forse i bonus, ma la parte fissa credo che non verrà aumentata dalla Juventus, si dovrà cercare un incontro, abbassare le pretese sicuramente al Sassuolo, e diventerà ancora più fondamentale la volontà del giocatore. Ecco, non mi immagino un calciatore che forzerà la mano in maniera importante come poteva essere accaduto in determinate altre operazioni. L'ultima che mi viene in mente è Bernardeschi, che non andò in ritiro con la Fiorentina, però onestamente servirà trovare un accordo, e non è così facile, non è sicuramente così facile, però personalmente trovo giusta l'idea della Juventus, cioè non è un mercato per cui posso dire ok, a me serve Locatelli, io prendo Locatelli a 40 milioni, a me serve Locatelli ma alla mia condizione.
Che è di 30, giusto Camillo, per ricordiamolo, la Juventus, sì, potrebbe arrivare a 35.
La Juventus è intorno adesso in questo momento è intorno ai 25, con una parte fissa il primo anno, una parte, un prestito il primo anno oneroso, un secondo anno oneroso di prestito, e poi una parte fissa intorno ai 20 milioni più bonus, quindi sono 25-30 con i bonus, e poi bisognerà valutare sulla rivendita. Il Sassuolo adesso inizia a pensare a qualcosa di meno di 40, quindi 35, però la forbice comunque adesso è ancora elevata, e ti dirò, è giusto secondo me portare avanti una trattativa con le idee della Juventus, perché non si può prendere, accettare o pagare a prescindere i calciatori e cifre che magari sono troppo pesanti. E ti faccio un esempio, sicuramente adesso ne parleremo su Caio Orghe.
Sì,
e
poi
Caio
Orghe arriva, certo.
Per una cifra 3 milioni più uno di bonus, Scamacca quest'inverno chiedevano 25.
Esatto.
C'è un contratto, però non si può trattare così in Italia. In Italia ogni giovane sono 25-30 milioni, all'estero comunque è vero, c'è un contratto in scadenza con i Caio Orghe e questo aiuta una trattativa. Sì, però arriva a 4 milioni di euro.
Sai Camillo che fino a qualche giorno fa davo per scontato l'arrivo di Locatelli, per carità, sono ancora convinto che alla fine vestirà la maglia bianconera, però comincia a scricchiolare questa mia idea, soprattutto per quello che stiamo dicendo ora. E allora aggiungo e ti chiedo, perché l'ho chiesto anche ai nostri amici, ho detto, se foste la Juventus, mettereste una deadline al Sassuolo, comunque un ultimatum, dicendo guarda, questa è l'offerta, se ti sta bene è così, altrimenti arrivederci e grazie. E quindi di conseguenza, e vengo anche alla domanda per te, quale sarebbe la vostra, dico ai nostri amici da casa, alternativa? Perché Gazzetta parla di Bakayoko, Pjanic c'è un altro discorso, qualcuno ritorna su Gravenberg, per esempio Bosco poco fa diceva ma perché non vanno a prendere Gravenberg? Ecco, ti chiedo a te, secondo te alla fine si farà questo affare o la Juventus si stuferà, dirà vabbè questa è l'offerta, se ti sta bene bene, altrimenti ciao? E chi sarebbe l'alternativa eventualmente?
Ma in questo momento la Juventus non ha messo in conto, quantomeno in questo momento non credo abbia portato avanti una trattativa per un eventuale o altre opzioni oltre Locatelli, ma ti dico sicuramente ha dei nomi, questo è poco ma sicuro. Gravenberg è come dice Andrea Bosco, è un grande calciatore, però io credo che all'estero non ci sono margini per fare una trattativa sui 40 milioni per Gravenberg minimo, perché all'estero non puoi fare le trattative che sta facendo la Juventus, quindi pago in 3 anni, in 4 anni, bonus, è molto più difficile, devi alzare il livello dell'operazione, prestiti così, pagamenti biennali, è difficile da vedere all'estero, cioè all'estero Gravenberg va via 40 e lo pagano in 3 anni, questa è l'idea ed è l'unica cosa che mi viene a immaginare, perché non va su questo tipo di obiettivo. Locatelli, sì, sono d'accordo con te, prima ero certo, adesso sono quasi certo,
sì,
perché
anch'io.
Perché la volontà del giocatore è veramente importante, la deadline è questa settimana, perché l'ha detto anche Carnevali, credo che il Sassuolo abbia tanto da perdere in questo momento, sia in una posizione ancora più scomoda di quella della Juventus, perché tenersi un giocatore un ulteriore anno, perché voleva andare via già lo scorso anno Locatelli, un ulteriore anno fa male al calciatore e fa male a se stesso.
Ah, non c'è dubbio.
Se dovesse restare, io mi gioco una brutta stagione di Locatelli, ma perché non è più nel contesto Sassuolo, è salito di livello, ha vinto in europeo e vuole andare a giocare in una grande squadra, con tutto il rispetto per il Sassuolo. Quindi in questo momento è difficile immaginarsi una novità nella trattativa. Ecco, venerdì avevo molte sensazioni sul vabbè, si possono venire incontro, possono chiudere l'operazione. Se mi devi dire oggi chiudono l'operazione, ho meno certezze, perché ormai le notizie che ci arrivano è che c'è di tanta differenza tra domanda e offerta della Juve. Però chi lo sa, magari il calciatore adesso ha portato la mano, adesso io devo andare lì, punto. Devo andare lì, punto, e questo comporta tante altre cose, ma lo stiamo vedendo non solo la Juventus fa fatica, eh. Sciacca doveva essere il nuovo acquisto della Roma, sta rinnovando con l'Arsenal. Esatto. Nandez, un mese che va avanti questa trattativa, e i rapporti tra Cagliari e Inter sono sicuramente migliori rispetto a quelli di Sassuolo e Juventus, che non sono male, però sicuramente i rapporti tra Cagliari e Inter sono migliori, e lì il calciatore sta forzando la mano, perché comunque si è preso altri giorni di vacanza concordati, però sono un segnale con la società, o vado lì o vado lì. E vedremo se ci saranno questi tipi di segnali da parte di Locatelli.
Allora, l'hai detto prima, invece chi sembra veramente destinato alla Juventus prossimi giorni, sicuramente entro questa settimana, è Caio Jorge, o Jorge come vogliamo pronunciarlo. L'hai detto tu più o meno le cifre, ma secondo te può essere soltanto il vice Morata, o all'occorrenza invece lui qualche gara, perché comunque già ha giocato in prima squadra del Santos, è vero il campionato italiano è diverso, viene in Europa in un altro calcio, eccetera eccetera, però potrebbe anche essere pronto sostanzialmente.
A livello di mentalità è pronto, ma se lo dimostra il fatto che poteva rimanere tranquillamente ancora 3 mesi al Santos, invece ha detto no, vado in Italia. C'è molto la mano di Caiorghe nella conclusione della trattativa. Sì. Perché lui dice io voglio andare in Italia, io voglio andare subito, ed è una cosa molto positiva, perché immaginati la stagione, arriva a gennaio, cambia campionato, cambia paese, cambia tante abitudini, e deve andare in una squadra che sta già giocando e che non ha tempo di aspettarlo, quindi sarebbe stato sostanzialmente perdere dei mesi, invece lui arriverà subito, si parla di giovedì a fare le visite mediche e mercoledì a Torino, ma sicuramente quando arriverà noi saremo lì pronti. Questa è una promessa che faccio sicuramente a tutti i nostri ascoltatori, e dovrà essere lui, anzi probabilmente sarà lui il primo acquisto di questa campagna.
A questo punto sì,
ed è un'operazione che mi intriga molto,
anche a me.
Molto veloce, è una prima punta che però non è una prima, fisicamente non è una prima punta, perché è un 82, non è forte nel gioco aereo, ma sa venire molto incontro a giocare con i compagni e a dialogare con la squadra, e soprattutto si sacrifica molto, che questo con un attacco con Dybala o Ronaldo è una cosa molto importante, perché sai, è giovane, quindi deve correre, fai correre lui, fai sacrificare un pochettino lui, e magari fai fare una corsa in meno a Dybala e Ronaldo. Io credo che avrà i suoi minuti, senza pressioni, andrà aspettato, quindi se non dovesse giocare ad esempio le prime 5 non è da dire ma chi abbiamo preso, non serve nulla, no, deve capire un po' il campionato italiano, e con quel prezzo lì non hai sicuramente pressioni, hai preso un ragazzino di 19 anni, ecco, avere coraggio non fa male dopo in questo anno così difficile per il mercato. Stiamo anche vedendo le amichevoli, nelle amichevoli ci sono un paio di giocatori, tu lo ben sai, te l'ho detto in qualche collegamento, Sule è uno dei giocatori che se guardi la primavera non puoi non vedere che gioca pallone in maniera meravigliosa, fisicamente è un po' piccolino, però sai, hai questo ritiro, li fai giocare con la prima squadra, e infatti va a giocare a Monza, che è una squadra superiore alla sua esperienza, perché ha giocato solo in primavera, e infatti fa bene Fagioli, fa bene Miretti, fa bene Ranocchia, tutti i giocatori che hanno giocato in Lega Pro, e qualche scampolo di Serie A Fagioli, però non avevano mai giocato contro una Serie B alta, e loro fanno bene, quindi credo che puoi avere coraggio, se sono bravi puoi avere coraggio, credo che in Italia siamo molto bravi invece a farci la guerra da soli, no? A dire ma in Italia non facciamo giocare i giovani, no, in Italia facciamo giocare i giovani che si meritano di giocare, perché Zaniolo ha esordito con Di Francesco al Bernabeu, perché Donnarumma ha esordito con Mihajlovic a 16 anni, e se sono bravi giocano, quindi devono essere loro bravi e dimostrare di poter giocare alla Juventus, ma hanno una grande grande opportunità, perché tutto è un mercato che se non arrivano tanti giocatori loro vengono aggregati alla prima squadra, e quindi possono fare bene.
Non c'è dubbio. Cami, hai detto di Caio Jorge, sono talmente d'accordo con te rispetto alle sue caratteristiche che secondo me è improprio accostarlo a Neymar, non per la qualità, perché è chiaro che è anche pericoloso, come caratteristiche forse un po' più Firmino, perché partecipa molto di più al gioco della squadra rispetto a Neymar, no? Come caratteristiche
sì, anche deve partire credo anche dal centro, dicono Firmino, dicono Pato, non lo so perché non ho visto tante partite, sarò onesto, non guardo i video YouTube perché sono video...
Sì, io l'ho visto, ma insomma non è poco indicativo.
Sì, ma chi monta un video su Kyorg su YouTube è ovvio che vuole esaltare Kyorg, quindi non fa vedere le difficoltà, certo, di una partita, certo. Non fa vedere le cose negative, no, fa vedere solo le cose più belle, e quindi non guardo mai video su YouTube. Ho voglia di vederlo in una partita e vedere anche le sue difficoltà, però finalmente facciamo un colpo di questo livello, cioè... Giovane, magari potrà andare male, magari non sarà il colpo di cui ci immaginiamo, ci siamo fatti troppe aspettative, ma almeno proviamo a farlo, perché sono 4 anni che aspettiamo una punta per prendere Scamacca 25 milioni, ma tutta la vita a Kyorg. E non so se sarà un grande colpo o non lo sarà, mi auguro di sì, però arriva dal Santos, ha tante presenze col Santos, credo che sia pronto per giocarsi un anno alla Juventus, poi ora dipenderà da lui come tutto, e poi lo mettiamo nelle mani di un grande allenatore. Esatto, per questo aiuto.
Esatto, e poi ha battuto la concorrenza di Milan e Benfica. L'ultima, Cami, l'altro nome, diciamo così, accostato al mercato della Juventus, ovviamente quello di Pjanic. Sembrerebbe che sia imminente un incontro tra Ramadani, che è il suo agente, ricordiamolo, anche fu l'uomo che portò anche Sarri sulla panchina della Juventus, e Cherubini. C'è qualcosa di vero? Alla fine io ho l'impressione invece che Pjanic, per esempio, arriverà.
No, io una fiche me la gioco, anzi ti dirò, quando ero a fare la conferenza stampa di Marcello, che pensavo sbucasse, perché ha fatto talmente l'identikit suo che pensavo che arrivasse da dietro. C'è secondo me un accordo, vabbè, questa è una mia idea, Juve giocatore, ovvero darci il tempo di fare spazio per Pjanic, per farti spazio, perché ad oggi sei fuori dalle liste, ad oggi non puoi permetterti di mettere dentro Pjanic, sei Ramsey, e non puoi permetterti di mettere fuori dalla lista Champions un giocatore come Bernardeschi, perché guadagna troppo per stare fuori dalla lista. Quindi anch'io ho la sensazione che lui possa arrivare, se usciranno determinati tipi di giocatori, se potrai permetterti di avere Pjanic nella tua squadra, nella tua rosa, nel completare la rosa con lui. Vedremo. Questo mercato, se riuscirai a vendere Ramsey, farei già un capolavoro. E quindi allora aprirà la trattativa a Pjanic. Sicuramente le locatelle non esclude Pjanic. Ecco, questa è una cosa che abbiamo capito.
Esatto. Grazie, Cami. Ai prossimi giorni. Grazie e buona giornata. Ciao.
Buon lavoro.
Ciao. Allora, Camillo De Michelis, dalla Continazza. Allora, le 15:53, abbiamo già qualche vocale, sentiamone qualcuno, dai.
Buon pomeriggio, Quintiliano, Sergio dalla Romania.
Ciao Sergio.
Io, se fossi in Cherubini, potrei, ammesso che si possa, spingermi a un massimo di 35 milioni e dire prendere o lasciare, e poi rivolgermi ad altri ragazzi, ad altri personaggi. È chiaro che Carnevale sta facendo il suo gioco, ma con la Juventus lui fa sempre questo tipo di discorso. Non scordiamo che Kulusevski assolutamente ce lo volle dare, poi uscì fuori che era amico di Conte. Ma a parte questo, la seconda cosa, permettimi di approfittarne, visto che c'è il grande dottor Bosco, che io con Paratici ce l'ho veramente tanto. Ha regalato a 16 milioni più 2 di affitto, tra virgolette, in prestito, Romero all'Atalanta, ed ora il signor Paratici paga 50 milioni più bonus. Pazzesco.
Hai ragione Sergio, infatti si parla di questo Romero che sembra sia ritornato vicino, no? Tottenham, di Paratici, lo so ragazzi, alcune operazioni sono state sbagliate, però è anche vero, sono state fatte anche tante giuste operazioni che hanno portato la Juventus a vincere per tanti anni, quindi diciamo ci sono i pro e i contro della gestione Paratici, che secondo me, io l'ho detto altre volte ma lo ribadisco, a mio avviso gli è stato dato un incarico un po' troppo elevato rispetto non alle sue capacità ma alle sue caratteristiche, perché lui è un talent scout. Invece quando andò via Marotta gli fu dato anche il compito di fare il Marotta, e lui non sa fare il Marotta, ma non è una colpa, lui faceva, infatti lavorava con Marotta, e la Juventus questo ruolo qui non aveva. Adesso vediamo se arriva bene, riuscirà a sopperire a questo ruolo che di amministratore delegato, che significa praticamente avere anche a che fare con le istituzioni, quindi riunioni di Lega Calcio, discutere con gli altri club oppure Federcalcio, eccetera eccetera eccetera. Questo è un ruolo fondamentale, e speriamo, ripeto, che arriva bene, riesca a farlo nella migliore maniera. Vai Fede.
Ciao Harvey, Lorenzo a Colle Valdezza.
Ciao Lorenzo.
sono rientrato alla base.
Bentornato.
Ho ripreso il lavoro e non ti dico che tragedia. Allora, meno male ci siete voi e mi tenete compagnia e mi fate passare delle ore liete anche al lavoro.
Grazie.
Allora, io al Sassuolo darei come deadline questa settimana. Gli direi 32 milioni alle nostre condizioni, cioè dilazionati in due anni, magari venire incontro sugli obiettivi al quale si raggiungano questi dilazionamenti, prendere o lasciare, tanto ha l'accordo col giocatore, il giocatore vuole la Juve, il giocatore si prenderà o un altro anno oppure a zero, e a questo punto si va su Gravenberg, che secondo me è un gran bel profilo. Complimenti e a presto.
Grazie mille Lorenzo, bentornato. Soprattutto, in effetti era qualche giorno che non ti sentivo, sei tornato nella tua famiglia bianconera. Sì, deadline la darei anch'io sinceramente. Ora, diciamo così, che sta un po' esagerando il Sassuolo, anche perché, come diceva Camillo, Nedved è stato chiaro: noi abbiamo fatto un'offerta che riteniamo congrua, quindi adesso spetta al Sassuolo. Io credo che il Sassuolo alla fine debba cedere magari qualche milione in più rispetto a quello che ha offerto la Juventus, ma non i 40 che pretende il club emiliano, anche perché se dovesse rimanere Locatelli in nero verde, secondo me sarebbe un disastro, perché lui comunque resterebbe con il mal di pancia, e non è mai positivo secondo me avere in squadra un calciatore che voleva andare via, e in questo caso lui vuole andare in una sola squadra, ragazzi, perché ha rifiutato le offerte dell'Arsenal e di qualche altro club. Vuole la Juventus perché lui è non solo è tifoso juventino, ma perché comunque vuole la Juventus, ha in mente solo la Juventus, e questo secondo me potrebbe fare la differenza. Però lo ribadisco, io fino a qualche giorno fa pensavo, credevo che l'affare fosse, diciamo così, non in dirittura d'arrivo, però fosse scontato. Ora questa mia certezza sta scricchiolando, non per quello che mi ha detto Camillo, perché secondo me si sta prolungando un po' troppo. Voi avete ragione, io qualche giorno fa dicevo pazienza, però adesso, diciamo così, potremmo dire anche basta, dai, anche perché noi siamo la Juventus, è vero che tu sei il Sassuolo, però stiamo parlando di Locatelli, che è un ottimo calciatore, ma non è Pogba, non è Kanté, non è De Bruyne, non è Kroos, quindi ci vorrebbe un po', diciamo così, di sano giudizio da parte del Sassuolo. Io capisco, il Sassuolo lo definisco una gioielleria perché vuole sempre soldi, cash subito, però di fronte è vero che ha la Juventus non può essere ostaggio e sostanzialmente far dirigere la trattativa della Sassuolo. L'offerta è questa, se vi sta bene, altrimenti ok, salta tutto. Però saltare tutto significherebbe piazzare Locatelli in un altro club dove magari lui non vuole andare, e nel caso in cui restasse, ripeto, Locatelli rimarrebbe con il mal di pancia, soprattutto in una squadra che, per carità, negli ultimi anni è diventata un'ottima squadra, rimane sempre un club di medio livello, no? Lui invece vuole giustamente fare il salto di qualità. Peraltro mi risulta anche che durante gli europei, ho parlato con qualche amico che è stato tra virgolette negli spogliatoi, è nata una forte amicizia anche con gli azzurri della Juventus, soprattutto con i due senatori Chiellini e Bonucci, ma anche con lo stesso Chiesa. È vero che con un mese di ritiro, quando vai in nazionale e vai agli europei, mondiali, comunque fai amicizia, ma mi risulta molto con i giocatori della Juventus ci sia molto feeling, e quindi questo è un motivo in più per cui penso ancora che l'affare si farà, ma ho meno certezza di qualche giorno fa. Ora Pjanic secondo me alla fine arriverà in un modo o nell'altro, l'unico nodo resta, lo sappiamo benissimo, lo stipendio del giocatore, 8,5 milioni netti l'anno. La Juventus, ma non solo la Juventus, non può permetterseli, quindi se lui veramente vuole bene alla Juventus, è vero che ha stima di Allegri e vuole tornare assolutamente a vestire il bianconero per fare gli ultimi anni di carriera con la Juventus, dovrà ridursi lo stipendio, anche perché il Barcellona, che te lo darebbe gratis, non vuole contribuire anche allo stipendio del calciatore. Quindi, venendosi incontro, alla fine l'affare si farà. Ma questo prescinde poi da Locatelli, nel senso che anche se Locatelli dovesse arrivare, secondo me arriverà lo stesso anche Pjanic, quindi nel caso in cui saltasse Locatelli bisognerebbe andare sul mercato. E quindi vi ribadisco il quesito: è giusto dare una deadline, un ultimatum al Sassuolo? Che ne so, magari entro venerdì chiudiamo l'affare alle mie condizioni, oppure arrivederci, e nel caso in cui saltasse chi vorreste voi come alternativa, e poi vi ho chiesto se è giusto prolungare, avete sentito Camillo, di fatto Chiellini prima delle visite mediche ha firmato un contratto, bisogna adesso capire, magari la Juventus lo comunicherà in giornata, se ha prolungato di un anno più opzione per il secondo o direttamente per 2 anni. È giusto secondo voi dargli 2 anni? È scontato, doveroso, quasi per, no, come premio per quello che ha dato e sta dando ancora alla Juventus? A tra poco.
Fuori di Juve.
Molti di voi sono un po' indignati con il Sassuolo, con Carnevali in particolare. Allora, è vero che quando si fa una trattativa ognuno tira l'acqua al proprio mulino, e quindi in questo caso, essendo Carnevali l'amministratore delegato del Sassuolo, prova a guadagnare il più possibile da questa vendita. Però di fronte, ripeto, a un top club come la Juventus che ti sta facendo un'offerta comunque dignitosa, vogliamo dire così, io lo ritengo congrua, magari può salire di 2-3 milioni, ma non lo so se alla fine la Juventus sarebbe disposta a fare questo. Quindi dovresti anche tu diminuire le tue pretese per due motivi. Primo, se vuoi vendere il calciatore. Non lo vuoi vendere? Io credo che non ti convenga, perché il giocatore vuole solamente la Juventus. Quindi avere un giocatore squadra che col quale incasseresti peraltro adesso sui 30-35 milioni con il mal di pancia, secondo me, ripeto, è devastante per quanto riguarda proprio lo stesso Sassuolo. Quindi questo è il primo quesito: se veramente voi al posto della Juventus, visto che si chiama Juventus, dareste un ultimatum al Sassuolo, che ne so, entro venerdì. Questa è l'offerta, vi sta bene? Altrimenti arrivederci e grazie. E poi Chiellini, stiamo aspettando, in realtà Camillo De Michelis dalla Continassa ci ha detto che già l'avrebbe firmato questo prolungamento, bisogna solo capire e sapere se c'è il prolungamento di contratto del capitano di un anno più opzione o due. Lui punterebbe a 2 ovviamente, perché vuole chiudere la sua strepitosa carriera a Qatar 2022, che lo ricordiamo, il mondiale del Qatar ci sarà tra novembre e dicembre, quindi lui dovrebbe assicurarsi almeno il secondo anno come contratto. Quindi staremo a vedere, magari prima delle 17, quando ci sarà il fischio finale di Fuori di Juve, magari riusciremo, la Juventus pubblicherà qualcosa sul sito o Camillo ci dirà qualche notizia. Abbiamo qualche altro vocale, poi per capire un attimo anche un po' queste dinamiche di un mercato ovviamente difficile, soprattutto poi quello della Juventus, avremo un procuratore che peraltro fu profetico rispetto a Chiesa, poi lo ringrazierò perché è stato veramente uno dei pochi a dire guardate che su Chiesa poi ne riparleremo, bla bla bla.
Buon pomeriggio Gianpietro, sono Marco da Richmond.
Ciao Marco.
Se continuano così la trattativa non arriverà in porto, e poi loro stanno un pochettino esagerando. Io mi prenderei a Aurar, l'abbiamo visto giocare contro di noi, ci mise sotto, ci fece davvero male. Coppa Campioni fece una grandissima prestazione, anche dopo, quando ci eliminarono successivamente, loro eliminarono il Manchester City e lui fece una grande prestazione. Già c'ha un'esperienza a livello europeo, è forte, e poi costa una trentina più o meno, ho sentito. Io preferisco lui che a Locatelli, ti dico sincera verità, ma non perché si sta protraendo la cosa, lo preferisco proprio.
Allora, non bastavano i tanti colleghi che già comunque attaccano la Juventus, ma anche il vice direttore del Corriere dello Sport, Barbano, che guarda caso è intervenuto a Calcio Napoli 24 sulla Superlega. Un rimedio peggiore, si chiude il cerchio alle squadre di elite che si definiscono così su base finanziaria, una logica che non condivido, è giusto valorizzare il merito sportivo, il modo in cui la Juve ha pensato di risolvere il problema è sbagliato, Agnelli ha gestito in modo fallimentare la vicenda, ha indebitato la Juventus per vincere la Champions, ma la soluzione non è la Superlega. Pensare che Spal Crotone possa essere di appeal per le TV non è l'idea giusta, immaginare la riduzione dell'A a 18 squadre magari con playoff e playout può essere una idea. Caro vice direttore Barbano, sappi che comunque non ha fallito Andrea Agnelli, in effetti sta vincendo tra virgolette, ma non solo lui, la partita Superlega rispetto a quelle che erano le aspettative iniziali e soprattutto all'atteggiamento del presidente della UEFA Seferin. Ma torniamo al calciomercato e a qualche altra cosa riguardante la Juventus con, dopo tanto tempo, diverso tempo devo dire, lo riabbraccio con piacere, Giocondo Martorelli. Ciao Giocondo.
Ciao, buon pomeriggio a tutti voi.
Come stai innanzitutto?
Grazie a Dio, tutto bene.
Sei al lavoro, immagino, in questo periodo?
Abbastanza. Ho fatto la seconda dose di vaccino, quindi abbastanza bene.
Va bene, tutto meglio bene. Così. Bene. Allora, Giocondo, volevo chiederti, tu stai seguendo ovviamente tutte le cose di mercato, insomma, i nostri amici da casa sono un po' stufi di questo atteggiamento del Sassuolo e vorrebbero...
Andata via, ti chiedo scusa, ti ho perso per un attimo.
Ok, ripeto, no, ti stavo dicendo, stai seguendo tra le altre cose ovviamente anche l'affare, la trattativa Juve-Sassuolo per Locatelli. Diversi amici da casa stanno un po' dicendo, ma si sta prolungando un po' troppo, perché la Juventus non dà un ultimatum al Sassuolo rispetto a questo calciatore che comunque vuole la Juventus e la differenza al momento sembrerebbe abbastanza ampia. Cosa ne pensi, si farà alla fine?
Guarda, io conosco benissimo personalmente Giovanni Carnevale, oltretutto durante l'estate siamo nello stesso bagno in Forte dei Marmi, quindi in fine settimana ci incontriamo spesso e quindi parliamo spesso naturalmente di quello che sono gli avvenimenti del calcio in generale. Non ultimo, 10 giorni fa, si è parlato anche della situazione Locatelli. Quello che sono a conoscenza, però solo da una parte, naturalmente mi riferisco solo
Sponda parte Sassuolo.
Solo parte Sassuolo, e posso dirti che Sassuolo è una società che difficilmente torna su certi aspetti, dove decide di portare avanti una strategia e fino a che tale strategia non si avvera i giocatori difficilmente partono. Questo lo insegna un po' la storia, a prescindere da quello che poi possono essere anche i discorsi che avvengono tra due persone che si conoscono. Questo per dirti che io sono convinto che è un'operazione che si farà, però si farà alle condizioni che deciderà il Sassuolo. Sì, cioè nel senso che se la Juve nel giorno in cui deciderà di accettare le condizioni del Sassuolo, l'operazione si riterrà fatta, naturalmente. Cioè il Sassuolo non è che si è messo di traverso perché non la vuol fare per qualche motivo, no, anche perché sa benissimo che la volontà del ragazzo è quella di voler andare solo alla Juve.
Esatto.
E ha impedito qualsiasi altro tipo di trattativa che all'inizio, soprattutto a giugno, ci poteva essere con l'Arsenal, la quale è stata bloccata sul nascere. Solo che a quel punto il Sassuolo ha posto degli obiettivi, che sono naturalmente anche quelli economici, che al di là dei quali, io non penso possa scendere di molto o cambiare strategia. Ecco, questo è quello che a mia conoscenza, naturalmente.
Certo,
poi,
certo. Però
soprattutto quelli che ci ascoltano si rendono conto che poi le trattative vanno fatte nelle opportune sedi e le cose poi cambiano naturalmente rispetto a quelle che sono i miei pensieri dall'esterno. Ecco.
Però avrai ascoltato sabato scorso, dopo la gara contro il Monza, il vicepresidente della Juventus, Nedved, ha detto: noi abbiamo fatto un'offerta, la riteniamo congrua. Che succede? Visto anche, peraltro, come hai detto tu, e lo sappiamo, che il ragazzo vuole la Juventus. Cioè non sarebbe un rischio per il Sassuolo tenere in squadra un calciatore tra virgolette con il mal di pancia?
Ma guarda, è sempre difficile stabilire una cosa del genere. Il fatto che Locatelli non è che ha solo un anno di contratto col Sassuolo, anche Locatelli deve capire poi che non penso può rischiare o di non giocare o di rimanere lì in una forma involuta, andrebbe contro i suoi interessi. Quindi noi dobbiamo partire sempre che si parla di grandi professionisti. La società probabilmente, il fatto già che accetta la volontà del ragazzo di voler andare solo alla Juve, è un modo da parte della società di volerlo accontentare. Ora, che Nedved dica che la società ha fatto un'offerta congrua, ma non basta. il contratto dell'articolo 1321 del codice dice appunto che un accordo è di due o più parti, no? Per cui non è unilaterale, e quindi deve essere anche lo deve ritenere congruo anche l'altra parte.
Non c'è dubbio. Quindi tu dici, se si farà, si farà alle condizioni del Sassuolo. Punto. Questo, insomma,
diciamo all'80% sarà così. Okay. Poi è normale che, ripeto, in una trattativa così importante, anche il Sassuolo, penso,
qualcosina
dovrà limare, dovrà venire incontro. Però quelle sono cose che vengono fatte nelle opportune sedi, e poi quando si siederanno per decidere veramente, io sono convinto che il ragazzo alla fine, se la Juve vorrà, lo porterà a casa, su quello non c'è dubbio.
Certo. E invece sembra ad un passo l'affare Caio Jorge. Non so se tu lo conosci, se ti sembra comunque un buon acquisto, anche ovviamente 19 anni, soprattutto in prospettiva.
Guarda, ho visto degli spezzoni, è un ragazzo che ha tanta qualità, si parla di una prospettiva futura, sicuramente la Juve già in passato, abbiamo visto quanta è stata attenta, no, nell'andare a cercare giocatori con delle prospettive, ripeto, mirate a lunga prospettiva. Quindi se lo scouting della Juve ha messo gli occhi su questo ragazzo, interessante, perché ci vedono delle qualità che sono idonee a quello che può essere un progetto Juve. Quindi io penso che la valutazione bisogna farla quando uno riesce a vederlo dal vivo. Qui io vederlo pochi spezzoni non sono in grado di dare una valutazione esatta, però mi fido di quello che la Juve ha fatto in passato, di andare a prendere sempre i giocatori e essere abbastanza lungimirante, esatto, nel percepire quello che possono essere poi i calciatori da Juve. Ora non proprio così giovani, però l'anno scorso ha fatto un investimento importante su Kulusevski, e da tempo che aveva messo gli occhi su Chiesa, anche se è arrivato con qualche anno di ritardo, quindi non mi stupisce questo, ecco.
Esatto, invece sembrerebbe, diciamo così, possibile se non probabile il ritorno di Pjanic. Alla fine, secondo te, vista la stima tra lui e Allegri, visto che il Barcellona lo darà comunque a titolo gratuito, ora bisognerà poi vedere il discorso dell'ingaggio, che è di 8,5 milioni, invece il bosniaco, credi che tornerà alla corte di Allegri?
Ma io penso, se non rientrerà più nei piani del Barcellona, i tecnici naturalmente.
Certo.
Il Barcellona, come sappiamo tutti, sta trovando difficoltà a prolungare il contratto con Messi, quindi è una società che è in grande crisi finanziaria, e anche i 17 milioni lordi di un giocatore come Pjanic, nel momento in cui non rientra più nei piani della società, ripeto tecnici naturalmente, lo sottolineo, io penso che l'operazione, che alla fine possa concludersi, anche perché c'è la volontà da parte sia del ragazzo di tornare alla Juve, sia soprattutto quello di Allegri, che in questo momento penso sia il deus ex machina della Juve, sta decidendo il mercato in tutte le direzioni, quindi gli operatori di mercato, Cherubini e gli altri, faranno di tutto per accontentarlo e per portare a casa madre un giocatore che ha dato tante soddisfazioni ad Allegri.
Non c'è dubbio, peraltro Allegri lo ha trasformato anche in regista. Hai nominato Chiesa, io ogni volta che ti sento non posso non ricordare che in tempi non sospetti, rispetto allo scetticismo di molti, devo dire, per esempio io non ero scettico, ma non pensavo che Federico Chiesa, ma ti aspettavi veramente che con un anno, perché tu hai detto guardate che Chiesa, voi vi ricrederete sicuramente sulle vostre idee, ma veramente in un anno, perché non solo è stato tra i migliori, se non uno dei pochi, diciamo così, a salvarsi nella Juventus, ma poi in nazionale, cioè tu ti aspettavi a questo livello in così breve tempo?
Io non voglio passare del fenomeno.
No, però bisogna dire quel
però,
che è giusto è giusto.
Ma io parto da una concezione di calcio attuale, quello che è il calcio moderno di oggi. Quando un calciatore ha gamba, ha velocità, ha tecnica, oggi è un giocatore di prospettiva. Tutte le squadre, basta guardare il Manchester City, il Chelsea, il Barcellona, queste squadre importanti, hanno tutti i giocatori non di grande fisicità, ma gente di gamba, gente di qualità, gente di grande tecnica, quindi bravi nell'uno contro uno. E secondo me Chiesa avrà ancora quel margine di miglioramenti che lo porterà ad essere uno dei giocatori più forti a livello internazionale, perché ha delle qualità che purtroppo per gli altri non hanno. E quindi inevitabilmente con la sua costanza, ecco, questa è una cosa dove io ho sempre messo la mano sul fuoco, nel senso, conosco il papà, conosco lui, ho avuto il piacere di conoscerlo più volte, siamo stati insieme tante volte, so come la pensa, so quanta professionalità ha nel suo DNA, e quindi lui sarà un ragazzo che non mollerà, non si accontenterà del suo livello attuale, ma vorrà sempre migliorarsi, e questo farà sì che lo porterà a raggiungere obiettivi straordinari.
Fino a diventare un top player addirittura, perché la strada intrapresa è quella, sembra quella giusta, eh?
Ha tutte le potenzialità per diventarlo. Sì, sicuramente.
Infatti quello che impressiona, Giocondo, è proprio, al di là del discorso tecnico che tutti conoscono, la velocità, ma proprio la testa da Juve. Non so se mi capisci quello che voglio dire. La testa la testa da Juventino, cioè da Juventino, da grande club.
Sì, sì, lui è grazie anche a tutto quello che il papà gli ha inculcato, no? Naturalmente, quello non è mai un caso. La famiglia ti aiuta questi ragazzi a fare le scelte in un certo modo, l'abnegazione nel lavoro, alla serietà, alla voglia di non sentirsi mai appagato. E queste sono cose che poi, se le hai inculcate da bambino, te le porti dietro e non fai più fatica a coronarle, no? Perché diventa come una cosa quotidiana, e quindi lo fa con grande disinvoltura.
Non certo.
Lo renderà, secondo me, un ragazzo che ancora potrà migliorarsi e poter, ripeto, raggiungere quegli obiettivi che a lui gli sono congeniali.
L'ultima, Giocondo, e ti ringrazio e ti saluto. Secondo te, in difesa, visto che il Tottenham sembra stia fortemente su Romero, quindi l'Atalanta necessiterebbe di un altro centrale probabilmente, anche se secondo te Demiral alla Juventus alla fine lo venderà e lo sostituirà con?
Io sarei in campana per Milenkovic della Fiorentina. Quindi potrebbe essere un'operazione che la Juve potrà prendere in considerazione. Se dovesse partire Demiral, penso sia un profilo interessante, perché ci sono tutte le condizioni che questo può accadere, perché è un ragazzo che ancora non ha rinnovato, non ha prolungato il contratto con la Fiorentina, è un giovane, ha fisicità, è un bravo giocatore e poi ha le qualità per ancora, un discorso un po' che si diceva per Chiesa, per crescere, quindi alla Juve non andrebbe a fare subito il titolare e avrebbe modo di crescere, quindi ci sono tutte le condizioni che questa operazione poi possa andare in porto.
Ronaldo resta, sì o no? E ti saluto.
Lì non possiamo, per le conoscenze che ho da di fuori sempre, io penso che sia un fatto strettamente economico.
Esatto.
Allora, poiché non ci sono situazioni in Europa che possono far sì che lui possa andare da qualche parte, di necessità virtù, quindi io penso che resti.
Grazie mille, Giocondo, grazie.
Ciao, buon lavoro.
Alla prossima, buon lavoro a te. Grazie a Giocondo Martorelli, quindi Chiesa, futuro top player. Io voglio sempre ringraziarlo e ricordare che lui, in tempi non sospetti, anzi, appena la Juventus acquistò Chiesa, rispetto a molti scettici che dicevano: ma chi abbiamo preso alla Juventus non serve, disse: ragazzi, vi ricrederete su questo giocatore, tant'è che infatti è stato così, fortunatamente per la Juventus. Abbiamo dei vocali, vero Fede? Vai.
Ciao amici, buon pomeriggio, sono Danny.
Ciao Danny.
Sì, io la deadline al Sassuolo la metterei entro questa settimana, si deve chiudere Locatelli. Se no, è a malincuore, perché io, a me il ragazzo piace, lo reputo un giovane italiano soprattutto molto bravo. Però se passa questa settimana la Juve si deve buttare sul piano B. Ho sentito che il piano B è Bakayoko. Lo trovo, diciamo, un buon piano B. Ecco, semplicemente questo, un buon piano B. Contratto in scadenza 2022, sicuramente si può trattare. Un abbraccio, raga, fino alla fine.
Ciao, grazie Danny. Ricordiamo che Bakayoko ogni tanto torna d'attualità e viene accostato alla Juventus. Oggi è stata la Gazzetta dello Sport, sempre nel caso in cui saltasse l'affare Locatelli. Certo, sarebbe un giocatore diverso rispetto al calciatore del Sassuolo, perché secondo me è molto più, non molto, comunque è più forte Locatelli, è molto più intelligente e soprattutto può fare un paio di ruoli in maniera, secondo me, migliore rispetto a Bakayoko, che al Milan forse ha dato il meglio, non al Napoli. Ricordo che Gattuso lo ha voluto, però forse ha reso meno rispetto a quello che ci si aspettava. Sarebbe meglio Locatelli, certo, se dovesse saltare, però la Juventus dovrà ricorrere tra virgolette a ripari con questo famigerato piano B. Avanti Fede.
Locatelli, prima di Italia-Turchia, con 30 milioni te lo portavi via. Con la Svizzera il ragazzo ha fatto una doppietta ed il prezzo è aumentato in tutta fretta. Poi da quando si è messa la coppa sotto il braccio la trattativa si è raffreddata ed è andata sotto ghiaccio. Dai, ragioniamo. Chiamarsi Carnevale non significa fare il pagliaccio. Io se fossi Cherubini metterei una soglia. Lancerei uno dei miei ragazzini lasciandogli il giocatore contro voglia. Capisco il gioco delle parti, ma qui si sta esagerando. Invece che Locatelli sembra che vendano Ronaldo e Enrico da Castellammare.
Grande Enrico, sempre sul pezzo, che spettacolo. Federico non ha preparato l'applauso, ma te lo facciamo lo stesso. Ciao, sono Alberto da Torino, ma facciamola finita con questa storia di Locatelli. Sassuolo vuole 40 milioni, ok, tienilo. Poi staremo a vedere quanto vale Forza Juve. Quindi deadline, anzi addirittura Alberto mollerebbe già la presa. Ciao Quintiliano, cosa ne pensi di quello che sta facendo l'UEFA relativamente alle sanzioni per i dissidenti della Superlega? Saluti Stefano da Roma. Ciao Stefano, in realtà penso che il povero Seferin, ovviamente adesso ironizzo, sta prendendo un colpo dietro l'altro. Perché? Intanto prima il Tribunale di Madrid, spinto dal Real Madrid, aveva chiesto di sospendere le sanzioni, il processo, per poi sanzionare eventualmente i tre club ribelli. Adesso addirittura la UEFA non può addirittura punirli più, e quindi è un'altra sconfitta questa qui per Seferin, fermo restando che bisogna attendere l'esito del Tribunale della Corte Europea di Giustizia, perché ricorderete che lo stesso Tribunale di Madrid sostanzialmente accusa la UEFA di avere il monopolio rispetto a queste operazioni, e questo probabilmente se dovesse anche in questo caso andare male per Seferin, secondo me la poltrona traballerebbe. Però vedo che i tre club che sembravano essere condannati fino a qualche mese fa stanno vincendo un set dietro l'altro, no? Se vogliamo parlare in modo tennistico, come diceva Bosco sabato, no? Per il momento è 6-0-6-0. Saremo a vedere la Corte di Giustizia Europea come si esprimerà. Certo è che la UEFA, se dovesse aver ragione, se dovessero aver ragione tre club, dovrebbe peraltro anche restituire dei soldi, cioè pagare delle sanzioni. Così come vi dico che i famosi club che si sono pentiti, le inglesi, l'Inter, il Milan e l'Atletico Madrid, non potranno più, dovranno sciogliere questo accordo. Voi ricorderete che sono stati sanzionati questi club, no? Gli è stato detto: vi facciamo una sanzione economica, ma non vi escludiamo dalle coppe, cosa che avrebbero voluto fare con Juventus, Real Madrid e Barcellona, senza invece riuscirci. Quindi questo significa, avrà conseguenze anche su quello che sono le norme della Federcalcio, perché ricorderete che è stata introdotta la famosa norma anti Superlega, così la chiamano, secondo cui se una squadra partecipa a questo torneo o a qualsiasi torneo che non rientri nella UEFA sarebbe esclusa dalla Serie A. Credo che invece con questa sentenza ultima credo che dovrà rivedere anche queste posizioni la stessa Federcalcio. Detto questo, rispetto al progetto originario, io mi aspetto, perché secondo me prima o poi la Superlega si farà in modo diverso rispetto a quello per cui è stata pensata. Per esempio, secondo me dovrebbero introdurre più meritocrazia, questo sì, ma questa Superlega ha messo in risalto un problema storico proprio a livello economico di distribuzione, l'abbiamo sempre detto ma lo ripeto, di distribuzione dei beni, perché attualmente rispetto agli introiti legati alle coppe, in particolare alla Champions League, che è quella che dà più guadagni, la UEFA incassa 70 e i club invece incassano 30. Tra poco
Fuori di Juve.
Poi ultima mezz'ora di trasmissione fuori di voi, Quintiliano Giampietro e Federico Rossi in regia. Allora, Stefano precisa: ciao Quintiliano, intendevo dire sull'ultima notizia che l'UEFA non intende sospendere le sanzioni. Allora Stefano, che per quello che mi risulta a me rischia, se non sospende queste sanzioni, sia sotto il profilo civile ma all'estremo anche penale. Detto questo, magari domani, ora non faccio più in tempo, potremmo chiamare il nostro avvocato di diritto sportivo a Feltra, magari domani ci dirà veramente, ma lui è convinto da tempo come andrà a finire, che la Superlega si farà, che avrà ragione, che avranno ragione i cosiddetti club ribelli. Quindi io non credo che la UEFA possa pretendere, anche se mi sembra di capire che la discriminante sia legata al fatto che la UEFA sede svizzera, mentre lì è stato il tribunale di Madrid a sostanzialmente costringerla, anzi a dirgli di sospendere queste sanzioni. Io credo che la UEFA stia perdendo terreno, dai, diciamo così, rispetto ai primi tempi. Così come Mario da Bologna, intanto ti ringrazio del messaggio: ciao Quinti, io farei una petizione per avere in collegamento in diretta il nostro poeta di Radio Bianconera, è un fenomeno oltre che simpaticissimo. Allora Mario, ti dico che io e Enrico da Castellammare ce l'ho avuto in diretta e ci fece due poesie così all'istante, però prometto che magari lo riavremo sicuramente, dai, perché comunque è veramente, veramente bravo, perché lui fa la poesia sul momento, cioè quasi un giornalista, diciamo così, un poeta giornalista, perché ti fa la poesia sull'argomento di cui stiamo parlando in questo momento. Lui sta sempre sul pezzo, per dirla proprio in termini giornalistici. Andiamo con qualche vocale, Fede.
Ciao Giampietro, buonasera a Giocondo Martorelli, che saluto.
Ciao.
Una domanda a Martorelli: essendo lei un procuratore, perciò conosce il calcio in tutte le sue forme, in giro per l'Italia o anche all'estero, c'è un giocatore che possa sostituire Locatelli e che costa di meno? Ciao Vincenzo da Roma.
Caro Vincenzo, Martorelli non ce l'abbiamo più, però avete sentito, no, sull'argomento come ha risposto lui. Ha detto: conosco benissimo Carnevali, peraltro se non ho capito male ogni tanto ci va in vacanza anche insieme. È quello che io sempre ho sostenuto, il Sassuolo ragiona proprio così. Lui dice: se l'affare Locatelli, io credo che l'affare Locatelli alla fine si farà, ma alle condizioni del Sassuolo. Ora, dice lui, magari non saranno i 40 che chiede, però mollerà di poco il Sassuolo, quindi la Juventus dai 30 dovrà salire sicuramente. Rispetto all'alternativa, ve l'ho chiesta anche a voi, nel caso in cui saltasse questa operazione, intanto vi avevo chiesto se voi foste la Juventus, direste al Sassuolo: guarda, entro venerdì, quindi introdurreste nella trattativa un ultimatum, che ne so, entro venerdì o accetti la mia offerta oppure salta tutto. Nel caso in cui saltasse tutto, l'alternativa secondo voi quale sarebbe? Bakayoko, Gravenberg, insomma, diteci la vostra. Un altro vocale, vero Fede? Vai.
Buon pomeriggio, sono Maria Gaeta da Genova.
Ciao.
Io vorrei fare una considerazione.
Prego.
Allora, mi sembra che Nedved sia stato chiaro ben più di una volta: il presidente Cherubini e ancora sta storia di Ronaldo. Io cominciavo a pensare che sia proprio voi, siete voi di Radio Bianconera che avete un conto aperto con Ronaldo, soprattutto Quintiliano a quanto pare, perché non fa altro che chiedere, forse spera che se ne possa andare.
No.
Io penso che sia impossibile, anche perché Mbappé ha detto che vuole rimanere al PSG e vincere lì la Champions, quindi dove altro potrebbe andare Ronaldo? Poi secondo me l'Atalanta non prenderà Demiral, per il semplice motivo che Gasperini ha già detto che hanno preso Lovato in sostituzione di eventualmente di Romero, quindi non vedo perché Demiral debba essere venduto a tutti i costi. Buona serata.
Ciao Maria, grazie innanzitutto. No, su Ronaldo no, ti sbagli, non voglio io che vada via, anzi, tutt'altro. Però ragazzi, io fino a quando non lo vedo iniziare la stagione con noi, qualche minimo dubbio ce l'ho ancora, tant'è che non sono io. Vedi che se tu fai una domanda a un operatore di mercato come Martorelli, non ti dà per scontato che lui resta, ma qualsiasi persona che opera qualsiasi addetto ai lavori, perché comunque si tratta di Ronaldo. Certo è, come dici tu, nel caso in cui Mbappé, che vorrebbe andare via in realtà, da quello che mi risulta a me, restasse al Paris Saint Germain, sicuramente non ci sarebbero più speranze per Ronaldo, perché ricordiamo che l'obiettivo di Ronaldo era quello di andare via al Paris Saint Germain. È chiaro che adesso, se dovessi dare una percentuale, sarebbe molto alta quella della permanenza, ma assolutamente io non voglio che vada via, ci mancherebbe, anzi, se resta sono contento, se va via... L'importante, guardate ragazzi, lo dico sempre, è il bene della Juventus, che va, secondo me deve essere messo sopra a tutto e a tutti, chiunque tu sia, anche Ronaldo, Messi, il bene della Juventus, poi il resto a me interessa meno. Ciao Quintiliano, cosa ne... sì, questo l'abbiamo letto. Investimento di Caio parla di 1,5 più 1,5 più 5 di futura vendita, ma vanno aggiunti 5 milioni di commissioni agli agenti. Comunque un'ottima operazione, Pierre, in effetti non sono tantissimi soldi, è un investimento. Comunque la Juventus ha battuto la concorrenza, per esempio, del Milan, che sembrava vicina al giocatore, no? Anche se Isco è un vecchio pallino di Allegri, ciao e grazie per la risposta Luca rispetto a quello che aveva chiesto a Bosco, eh. Però in effetti... Luca, do un po' ragione ad Andrea, perché Isco, che a me piace tantissimo, piaceva, negli ultimi 2 anni secondo me ha avuto un'involuzione importante, sarebbe anche lui da rivitalizzare, ma anche lui guadagna tanti soldi, non credo che possa essere un obiettivo della Juventus. Contropiede con Ronaldo, ma Andrea Bosco in che anno è rimasto? Che Ronaldo non ha più lo sprint, Vincenzo da Palermo, però Vincenzo lui forse ha usato un termine magari atavico, vecchio. Però se tu ricorderai le ultime gare della passata stagione con Pirlo, quando lui decise, qualcuno dice, sulla spinta dei senatori, quindi Chiellini, Bonucci, Buffon, di giocare sostanzialmente quasi sempre con il 4-4-2 e di rimessa, vogliamo usare questo termine, di ripartenza, non vogliamo usare il contropiede, la Juventus andò molto meglio. E quindi secondo me quelle sono le caratteristiche. È chiaro, hai ragione tu, lui non ha più lo sprint di una volta e magari avrebbe un po' di difficoltà in più. Però partendo magari un po' più avanti potrebbe comunque farlo. Anch'io sono convinto che lui sia più adatto a un gioco di rimessa, diciamo, chiamiamolo così, fermo restando che può segnare ovunque e comunque. Questo è il discorso relativo al fatto che accetterebbe, nel caso in cui Allegri glielo chiedesse, di giocare centravanti. Non lo sappiamo, sarà molto difficile. Questo brasiliano lo considero il vero colpo di mercato, questo è veramente forte. Chi erano Messi, Ronaldo, Romario quando nessuno li conosceva? La società ci ha visto lungo, anche perché non ha perso tempo per prenderlo. Se ne riparlerà, vedrete Armando d'Arezzo, lo speriamo tutti. Armando, i colpi sicuramente ce l'ha, anch'io ho visto dei filmati, però è chiaro che, come diceva Giocondo, Martorelli, bisogna vedere, lo dicevamo anche con Camillo, il test è vero, è 2, 3, 4, qualche gara, soprattutto, ripeto, in un campionato, in un mondo diverso rispetto al suo, perché lui ha giocato con il Santos, è vero, qualche presenza ce l'ha avuta in prima squadra, soprattutto ha giocato con la giovanile, ha trascinato il Brasile a vincere i mondiali dell'Under 17 nel 2019, qui sarebbe proprio un'altra storia, staremo a vedere. Comunque non bisogna dargli, secondo me bisogna dargli tempo e poca pressione. Del resto la Juventus gli attaccanti li ha, lui sarebbe un'opzione valida, secondo me qualche presenza può farla, e quindi ha tutta la tranquillità e il tempo per poter, diciamo così, decollare, e soprattutto poi un allenatore bravo. Ciao, sono ancora Alberto da Torino, ma questo signore che stava parlando, che ho sentito, si chiama Andrea, ma forse di calcio non è tanto bravo, perché dice che Rabiot deve imparare a giocare a calcio. Vabbè, ciao, no, Bentancur si riferiva, lui diceva che ragiona poco, dice un po' istintivo, non si riferiva a Rabiot, si riferiva a Bentancur, eh. Certo, il chiello di diritto è doveroso per un campione, così con tutti i brocchi che dobbiamo pagare non mi sembra nemmeno da discutere. Ciao e tanti saluti dalla spiaggia, Luca. Abbia tu di quale spiaggia, Luca? Faccelo sapere, eh. Un po' di invidia ce l'abbiamo. Sì, io anch'io ritengo scontato e quasi doveroso, no? Poter prolungare con Chiellini, non tanto e non solo per quello che ha dato alla Juventus e sta ancora dando, ma anche perché secondo me lui è proprio il prototipo del dirigente. Voi lo sapete, no? È laureato in economia, quindi già è pronto per fare il dirigente. E non a caso è stato uno dei leader dello spogliatoio della nazionale insieme a Bonucci, ma Bonucci già ha un carattere diverso. Chiellini è proprio guardate, Chiellini io l'ho conosciuto, ve lo dico, agli europei del 2008 in Austria e Svizzera, perché ogni sera veniva un calciatore nel centro della stampa, diciamo, dei giornalisti, e una di queste sere venne Giorgio. Vi assicuro che è l'opposto di quello che vedete in campo. In campo lo vedete un po' irruento, invece fuori è proprio un'altra persona, veramente già sembra già un manager. Ecco perché vi dico che è scontato e anche doveroso, fatemelo dire, rinnovare a Chiellini. Ciao Quintiliano, io sul Chiello la penso esattamente come te. Lui, Bonucci, Quadrado e Dybala, Ronaldo e Morata sono i giocatori che servono come il pane in uno spogliatoio pieno di giovani. Poi Giorgione in società, puntini puntini, ecco quello che dico io, forza Juve, Lorenzo da Colle Valdelsa. Ciao Lorenzo, devo dire su Ronaldo che avrebbe un ruolo di finora ha avuto un ruolo diverso, no, rispetto a quello di Chiellini, ovviamente, di Bonucci e fino all'anno scorso anche di Buffon. E proprio quello che ha detto Allegri, secondo me si riferiva a questo discorso qui, di essere un po' più leader, più trascinatore e anche da chioccia, ma anche d'aiuto per i giovani. Questo voleva dire, secondo me, Allegri, sotto questo profilo, che i senatori aiutino anche i giovani. Oltre al fatto che comunque devono giocare come sanno, perché lui ha detto: io non posso discutere Ronaldo in termini di gol che ha fatto in questi anni, però adesso vorrei che facesse un salto di qualità sotto quel profilo, cioè della leadership, di fatto essere un po' più uomo squadra insieme agli altri. Con Locatelli, che ha dimostrato di essere già juventino, se non facciamo un sacrificio perdiamo la faccia, facciamo un danno al giocatore e rischiamo di restare col centrocampo penoso dell'anno scorso, al limite col ritorno di Pjanic. Una brutta figura e un limite alle nostre ambizioni, Roberto da Ancona. Roberto, in parte hai anche ragione, però è pur vero che se la Juventus dovesse cedere dimostrerebbe da una parte anche debolezza, perché comunque non stiamo parlando, ripeto, di un top a centrocampo, stiamo parlando di un ottimo calciatore, sicuramente a livello italiano uno dei prospetti giovani più interessanti insieme a Barella, perché per citare un centrocampista a livello di centrocampo, però secondo me non bisogna tanto, diciamo così, cedere a quella che è l'ambizione del Sassuolo, lecita per carità, di Carnevali, però magari che ci si venga incontro tra la tua richiesta di 40 e l'offerta della Juve che va tra i 25 e i 30. Io credo che alla fine, secondo me, per il bene di tutti si troverà un accordo, per il bene del calciatore che vuole la Juventus, del Sassuolo che non potrà tenersi un calciatore con il mal di pancia e della Juventus che punta ad avere un centrocampista. Per me Locatelli non si fa più ed ora verrà il bello, quando arriverà a costo zero. Buona giornata da Gianluca, ma non adesso. Su Locatelli la penso come il direttore Moggi, poi volevo dire, Moggi ha detto che comunque sostanzialmente ha fatto capire che è sopravvalutato, magari le sue sono state anche parole un po' strategiche, diciamo così. Poi volevo dire al signor Bosco che Rese, Queda e che De Ciglio non è un giocatore da Juve, Gianluca da Roma. Però lui stava dicendo che ha visto molto bene De Ciglio, Gianluca, questo è il discorso, non voleva dire che De Ciglio fosse un fuoriclasse, che non lo è ovviamente, però anch'io l'ho visto molto determinato. Certo, non è, sarebbe un'ottima alternativa, però sulla fascia destra la Juventus è coperta, anche se lui potrebbe giocare a sinistra, però sarebbe sempre adattato. Ci stiamo dimenticando che siamo la Juve, mettiamo con le spalle al muro Locatelli, diamo una deadline, dopodiché si vira su un altro obiettivo. L'Europa è piena di Locatelli, Gravenberg, Aouar, Tielemans eccetera eccetera. Ciao da Luca, vedi, ognuno poi giustamente dice la sua. Buonasera ragazzi, siete fortissimi, grazie. Stamattina leggevo che in caso di mancato arrivo di Locatelli si ripiegherebbe su Bakayoko. Risulta anche a voi questa notizia? Non so chi tu sia, comunque grazie. No, non risulta a noi, più che altro la Gazzetta che ha fatto questo nome, che però sta tornando un po', già nei anche perché non è che ce ne siano tantissimi acquistabili a centrocampo. Giovanni da Palermo, ciao Quintiliano, io andrei dritto su Bakayoko per fisicità e duttilità e su Pjanic per tecnica e geometria, lasciare perdere il Sassuolo e spenderei i soldi altrove. Grazie Giovanni. Sì, anche se però Pjanic non è che possa essere considerato, secondo me, un mio parere, titolare fisso adesso. Cioè la Juventus prende Pjanic, io credo che Allegri voglia Pjanic come alternativa, non credo che parta fisso nel caso in cui arrivasse Locatelli. È chiaro che lui è un regista e con un uomo, se dovesse invece essere solo Pjanic, servirebbe poi un centrocampista più con i muscoli, ma secondo me in generale Allegri, con quell'attacco che ha, con quei giocatori che ha in attacco, ha bisogno, ma lui li predilige, i centrocampo muscolari, secondo me. È chiaro che deve avere anche la tecnica, però predilige anche giocatori che possano proteggere anche fisicamente. Sì, al Sassuolo darei l'ultimatum, e se saltasse l'affare punterei su Gravenberg. Chiellini merita 2 anni per poi chiudere la carriera e fare il dirigente, fedeltà Juve, in effetti. Cristian da Torino, è vero, esatto, anch'io. Guarda, è uno dei pochi rimasti, Chiellini, come fedeltà, soprattutto nei tempi d'oggi, in cui non esistono più bandiere, non c'è più, diciamo così, l'attaccamento alla maglia. Chiellini, secondo me, ancora possiamo considerarlo una bandiera della Juventus, anzi, uno dei pochi. Abbiamo qualche vocale, vero Fede? Uno, vai.
Ciao Quindigliano, ciao. Sai cosa mi fa sorridere di questa situazione con Locatelli? Che proprio nella tua trasmissione, se vai alla ricerca di un mese e mezzo fa, io avevo detto le stesse cose, perché la Juve non può essere sotto il ricatto di nessuno, perché in Italia è quella che fa circolare, diciamo, tutto l'impianto sportivo del mercato, almeno il 70%, e che adesso tutti quei sostenitori della Juventus si disperano perché la Juventus deve dare l'out, mentre prima erano, come si dice, affaccendate ad accusare una società che ha sempre dimostrato di saper fare la sua strada, perché non tirava fuori i soldi. Ecco, grazie, volevo solo esprimere questa cosa qua.
Ciao zio Daf, ti riconosco e in tempi non sospetti, già da qualche tempo tu dicesti, secondo me si sta andando troppo per le lunghe, la Juventus non può farsi, diciamo così, condizionare da un club come il Sassuolo. Io ti dico la verità, zio Daf, perché se poi l'interesse c'è, è chiaro che la Juventus punta al calciatore, però adesso anch'io sono entrato in una fase in cui mi sto un po' stufando del prolungamento di questa trattativa. Qualcuno mi dirà, è il gioco delle parti, però secondo me si sta un po' esagerando, ovviamente da parte del Sassuolo, che la Juventus è stata molto chiara. Staremo a vedere, perché lo sappiamo che il Sassuolo resta fisso sulla sua idea, l'ha detto poco fa anche Giocondo Martorelli, che è amico di Carnevali, ma non doveva dircelo lui, lo sappiamo che è così. Speriamo che alla fine si trovi una via di mezzo tra le pretese del Sassuolo, 40 milioni e 25/30 della Juventus. Magari inseriranno una contropartita tecnica, chissà. Avanti. Ah, non ci sono più vocali, scusami Fede. Ragazzi, se il piano B è Bakayoko, siamo pure così e avanti con Fagioli. Saluti Marco da Cesenatico. Questo è un altro aspetto importante, Marco. Hai detto una cosa giusta. Perché secondo me alla fine qualche giocatore, qualche giovane, la Juventus deve lanciarlo. E secondo me ce l'ha qualche profilo interessante. Se non arriva Locatelli, il lavoro di Cherubini in questa estate 2021 per cosa verrà ricordato? Per Caio o per essersi fatto soffiare uno dei migliori centrocampisti italiani di prospettiva? Io ho fiducia nell'acquisto, ma se non arriva il lavoro di Cherubini sarà fallimentare. Stiamo parlando di qualche milione di differenza, sarebbe ridicolo non chiudere l'accordo. Cherubini si gioca la faccia, Roberto da Piazza Armerina. Ciao Roberto. Beh, insomma, qualche no, perché la Juventus, ripeto, parte da una base di 25, mentre Sassuolo vuole 40, cioè non è una forbice abbastanza ampia, non è proprio lieve. Ciao Quinti, io farei una petizione per avere in collegamento in diretta il nostro, l'abbiamo letto prima, ce l'avevamo, di commissione agli agenti, per Caio non si parla al momento di nessun comunicato, sono voci messe in giro sui social. Maria Grazia, è vero Maria Grazia, però secondo me su Caio Jorge o Jorge che sia non bisogna fare polemica, in ogni caso è un affare sotto il profilo economico che non incide, no, sulla Juventus. È un giocatore di 19 anni, adesso lui è forte, per carità, di prospettiva, e sul quale secondo me si può lavorare. Quindi un'informazione di servizio che potrebbe esservi utile: la corretta pronuncia di Caio Jorge è lo schio letterale Caio Jorge. Saluti Pier, grazie Pier. In effetti sì, forse l'avevo sentito da Luca Cavallero, perché lui aveva sentito aveva visto delle immagini con il telecronista. Caio Jorge, da oggi in poi Pier, grazie, lo chiameremo così. Ciao Gian Pietro, ti faccio 3 domande. Primo, si parla di meritocrazia, sono, ma quali squadre sarebbero, su quali basi troverebbero i meriti? 2, quali sarebbero le squadre che meriterebbero di partecipare alla Superlega? 3, perché l'UEFA a tutti coloro che non vogliono la Superlega non fanno proposte alternative per quanto riguarda il tuo quesito? Niente più Locatelli e niente più giocatori della Juve. Se il Sassuolo li vorrà, dovrà pagare molti soldi. Io prenderei non più Locatelli ma Paredes o Tielemans o Bakayoko o Van de Beek o Gravenberch, Vincenzo da Roma. Allora, la meritocrazia, intendo questo, non so se tu abbia letto il progetto originario della Superlega, sostanzialmente diceva questo, che alla Superlega possono partecipare determinate squadre più 4-5 ad invito. Di fatto la meritocrazia non c'è, cioè non è che partecipa chi supera un turno. Io questo, secondo me questo bisognerebbe vedere, rivedere rispetto a questo progetto. La meritocrazia, ragazzi, ci vuole. Poi è chiaro che alcune partite non contano nulla, per esempio ha fatto un grave errore secondo me la UEFA ad ampliare il numero di partite con la riforma della Champions League, però la meritocrazia, ragazzi, nello sport è fondamentale, altrimenti chiudiamo tutto. Però la Superlega secondo me si farà in una formula diversa, ma si farà prima o poi. Da Bari, sardo in Ogliastra, vi sento sempre comunque anche in pieno inverno da casa, forza Juve. Grazie. Ciao, per me i titolari saranno ad inizio stagione Rabiot, Pjanic e McKennie. Arthur avrà tutto il tempo di recuperare e Locatelli non sarà il salvatore della patria, ma il sostituto di Rabiot. E per i primi 2 mesi vedrà il campo quasi con il binocolo, io ve l'ho detto, Rossano da Viterbo. Ciao Rossano. Beh, io credo una cosa, adesso magari poi avrai ragione tu, però secondo me se la Juventus dovesse prendere Locatelli e spendere non 40, 35, comunque sarebbe l'acquisto di questa sessione. Non credo che possa poi, no possa, che lo metta in panchina, anche perché voi ricorderete che Locatelli il primo a segnalarlo fu proprio Allegri quando lui giocava nelle giovanili del Milan e Allegri allenava la prima squadra, quindi non credo che Allegri chieda o comunque dia il benestare a un calciatore e poi non lo faccia giocare, non lo so, però poi tutto può essere, per carità, Allora, detto questo, siamo ai saluti, perché ecco, un altro facciamo ancora in tempo, ma scusate, perché si fanno nomi di giocatori stranieri quando nell'Under 23 ci sono bravissimi talenti? Lo stesso Allegri lo disse, e poi si risparmiano un sacco di soldi, Pippo dalla Germania. E questo è un tema, Pippo, che qualche volta, ogni tanto noi qui trattiamo. Quello dei calciatori è vero, bisognerebbe lanciare qualche giovane in più, rischiare, tra virgolette, di far giocare qualche ragazzo giovane. La Juventus ne ha diversi, però è pur vero che ti servono per vincere anche dei calciatori pronti, e qualcuno ancora forse non è pronto per fare il titolare. Per esempio i ragazzi visti sabato, 2-3 sì, sono aggregabili in prima squadra e quindi possono stare a ritiro con la squadra e quindi crescere, ma non credo possano giocare titolari. Questo è il mio pensiero, poi magari uno di questi esplode definitivamente, magari, tanto di guadagnato per la Juventus. Siamo giunti al termine Fuori di Juve del 2 agosto, termina qui, ringrazio tutti voi per i messaggi, Federico Rossi come al solito, e vi invito ovviamente a restare qui perché ora c'è 2 in bianco nero. Ciao.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.